attenti. E comunque, ma ci fermiamo ancora questa sera sul principio fondamentale. Adesso se devo fare una persona seria è un po' difficile. Comunque, se tra un po' vedrete passare un tir, non preoccupate, fa parte della, in realtà l'abbiamo provato questo sketch per vedere la vostra resa, la vostra presenza. Dunque, no, ma questa è la cosa importante, che penso che sia sempre molto importante mettere insieme la serenità, la felicità, e nonostante la nostra stanchezza della giornata che incombe, certo, chi ha fatto vacanza oggi forse più stanco rispetto a chi è andato a lavorare, però credo che sia importante davvero sentire questa leggerezza, cioè rimetto a fuoco un aspetto importante. Nella vita di Ignazio scopre che in fondo gli esercizi spirituali dovrebbero essere quel luogo dove una persona arriva a mettere a fuoco quella leggerezza, cioè quella libertà, per essere uomo o donna, libero, libera. Credo che sia un po' questa la bussola. E allora arriviamo poi al principio fondamento. Questa sera quello che vorremmo tentare di dare è comunque uno strumento. Uno strumento che potrebbe aiutarci a noi a mettere un po' a fuoco e vedere su che cosa realmente nella nostra vita basiamo le nostre scelte, basiamo il nostro agire, cioè quali sono quegli aspetti che sono presenti nella nostra esistenza in base ai quali decidiamo. E provare a prendere libertà rispetto a questi, cioè provare a sceglierli, provare a vederli anzitutto, a dare nome e a sceglierli. Allora, fondamentalmente io penso che guardando le nostre vite, una persona che arriva a fare gli esercizi, al di là del metodo che può prendere o non prendere, però una persona che poi arriva dentro e entra negli esercizi, fondamentalmente si trova davanti a un bivio, diciamo due colori diversi, con tutte le sfumature che ci sono in mezzo. Da una parte il timore, mamma mia, che cosa mi è capitato, mamma mia, non voglio vedere la mia vita, mamma mia, ho timore di... E dall'altra parte invece si arriva alla meraviglia, wow, splendido, bello. Ecco, in questo c'è tutta la sfumatura del colore, dei colori. Questo è un primo aspetto. E allora una persona che inizia a fare gli esercizi, come voi avete fatto, abbiamo detto all'inizio di questo cammino, chiedevamo di segnare alla fine della preghiera come era andata la preghiera. E quindi su questo famoso quaderno che ognuno, bene o male, ognuno di voi ha comprato, rubato, preso in prestito magari a qualcun altro, bene, su questo quaderno c'è scritta la vostra storia adesso. E allora l'esercizio da fare è provare a prendere in mano questo quaderno e a ripercorrerlo. Provare a ripercorrerlo in questo modo. Se voi provate a prendere questo foglio qua che vi abbiamo dato, nella seconda pagina trovate appunto esercizio. Allora, che cos'è questo esercizio che vi chiediamo? Guardate, fondamentalmente una persona che entra a meditare e inizia a fare la preghiera e sta dentro, viene colpito da alcune cose che possono essere parole dette, frasi pronunciate, un fatto, una scena, un avvenimento che leggendo scopre. E su quella vi siete fermati, vi siete o incagliati, oppure vi siete fermati perché sentivate del gusto buono, insomma, quella parola lì, quel fatto, quella scena, quell'immagine, vi ha fermato, vi ha preso. Ecco, allora provare a mettere sulla colonna di sinistra le varie immagini che voi nel vostro quaderno sicuramente avete registrato, avete annotato. E sull'altra colonna mettere l'emozione legato a. L'emozione legato a quel fatto, a quella parola, il gusto, il sentimento. Se una persona prova appunto a partire dall'inizio, dalla prima meditazione, e scandaglia pian piano tutto il proprio diario e annota, semplificando il tutto, su una pagina, sulla colonna di sinistra queste cose e sulla colonna di destra l'emozione legata, in fondo scopre il cammino spirituale che ha fatto. Semplicissimo. È un diario di bordo. Il tenere registrato nella nostra vita, nella nostra preghiera, scoprirete che ritornando indietro e guardandola tutta, vedrete diversi punti che ritornano. E allora quelli lì sono i punti che avete camminato. Sono i luoghi che avete visitato. Ecco, questo qua è un modo semplice per vedere un po' la vostra vita, per come è apparsa nella preghiera. E se vi fermate bene a guardare, scoprirete che magari rispetto alla vostra testa, rispetto a quello che voi avete pensato o pensavate di voi, scoprirete che c'è tutta un'altra dimensione che forse non era contemplata, che appare invece. E questa è la dimensione di o mamma mia, paura, oppure meraviglia, però. Come dire, ho fatto strada col Signore. O meglio, Lui l'ha fatta con me. E io non mi sono mai accorto che Lui era lì. Allora qui si aprono gli occhi spirituali, lì si apre tutto il mondo che non passa necessariamente dalla ragione, oppure dall'immagine che noi abbiamo di noi stessi, o da quello che ci sembrava di aver scelto con la testa. Ma scopriamo che c'è tutta un'altra dimensione che si muove in noi, ben più profonda, e che appunto viene fuori nella preghiera. Perché? Perché la preghiera è il luogo dove quello che è custodito emerge. Viene fuori la parte più intima, più profonda, più appunto spirituale di noi, più preziosa. Quella che di solito noi non svegliamo agli altri, svelare, ma che spesso non comprendiamo nemmeno noi. E allora lì forse c'è la possibilità di vedere, appunto, ripeto, dove noi abbiamo camminato. E una volta fatto questo, poi per chi vuole, un ulteriore passaggio che qui viene insegnato, però ecco, scegliere di custodire le cose che abbiamo scelto, perché scegliere di custodire è la scelta, ma è scegliere di custodire le cose che abbiamo vissuto. Allora, lì c'è il nostro principio e fondamento, cioè il vostro principio e fondamento. L'uomo è creato per lodare, riverire, servire Dio nostro Signore e in questo modo salvare la propria vita. Bene, lì sono i punti, i passaggi che noi abbiamo fatto col Signore e che invece e che dobbiamo tenere, dobbiamo custodire. Una persona allora che fa questo esercizio è uno dei possibili, è uno dei possibili. Non solamente vede i fatti, ma vede le emozioni legate. A volte si può segnare anche, sono entrato così e qui si è sciolto qualcosa. Questo è passare, come dire, dalla emozione alla mozione. Alla mozione. Sto introducendo dei termini, ma che poi magari possiamo spiegare. Però fondamentalmente è, mi si accende questa parola, mi si accende la parola, non so, o un fatto, o un avvenimento, mi si accende la parola amore, perché mi piace, mi commuove quella parola che è detta da quest'uomo a questa donna. Mi si accende quella parola lì, e io rimanendo lì sento il gusto, il piacere di rimanere, bene, questa è già l'emozione che si attacca, il gusto interiore che si attacca. La parola si è accesa, che gusto mi dà? Pace, serenità. Sento che devo rimanere, sento che mi fa piacere rimanere, sento che continuo a essere una fontana zampillante che, a cui mi vado ad abbeverare. Bene, rimango su quella parola, rimango. Questa è l'emozione che mi provoca, il piacere. Se poi più in profondità scopro che seguendo quel gusto lì cambia la mia quotidianità, mi scioglie quella situazione di rancore che avevo nei confronti di qualcuno, ecco, questo qui è passare dalla emozione alla mozione interiore, cioè a quella dimensione profonda che scioglie i vari passaggi. Ecco, allora provare noi a vedere che cosa mi ha colpito, l'emozione legata a questo, e poi una terza colonna, se volete, che cosa si è sciolto in me. Questo è il tuo principio e fondamento. E se hai bisogno di, se vedi solamente il rancore, se vedi solamente la tua vita buia, nera, allora lì hai lo spazio per iniziare a chiedere, Signore, ma un po' di luce? Un po' di serenità? Un po' di pace? Ecco, di questo parlarne con la guida poi. Parlarne con la guida perché la guida possa aiutare, possa dare altri testi, spiegare alcune regole di discernimento o altri aspetti ancora. Insomma, provate a farlo. Scoprirete che c'è tutto un altro mondo di noi che, ahimè, molte volte, forse finora, è rimasto ancora troppo al buio. Mi fermo qua. Se ci sono domande di chiarimento sulle cose che ho detto, per quel poco, ci lasciamo 5 minuti proprio e poi andiamo avanti.
Entrano anche le emozioni, entrano anche scelte che decide come si è portato a fare, le condizioni in mezzo alla prima maturata.
Sì. 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 Lo dico in questi termini, un'immagine marina che di solito utilizzo, ma per le emozioni sono qualcosa che stanno in superficie. Man mano che scendo sotto scopro che c'è un mondo diverso e delle correnti calde o fredde che muovono sotto, che solitamente non si vedono, no? Allora, il passaggio molto bello è dalla emozione. Dal fatto che mi blocca, mi ferma, così mi suscita l'emozione, e dall'emozione risalgo però poi a ritroso e vado a vedere da dove nasce, che cosa la fa partire. Questo passaggio a ritroso è molto importante perché mi chiede di andare lì, di stare lì e di guardare. Questo è importante. Poi sentire se quel nodo lì a cui sono condotto, che alcune volte mi distrae, o altre volte mi è salutare, ecco, vedere se questo nodo si scioglie o no. E legato a questa dimensione qui c'è anche un altro aspetto, appunto, proprio di emozione vera e propria, e cioè se mi dà alla fine la scelta che posso fare o l'intuizione che ho avuto mi concede pace, mi concede serenità, è una cosa. Se invece mi concede sempre solamente turbamento, è un'altra cosa. Qui si arriva proprio alla mozione, queste qui sono le emozioni proprio di base, sono le correnti marine che muovono. Allora, se io, quando arrivo a questa profondità, se io sono turbato o comunque continuo a pensare queste cose, non so cosa fare, così, è come se io fossi in una giornata di piena nebbia. E Ignazio dice: non muoverti, non scegliere. O se devi scegliere, non scegliere, ma mantieni fede a una scelta fatta in precedenza. Quando scatta la pace, invece, è come cambiare la giornata da nebbia al sole. Allora lì vedi l'orizzonte, ti sai muovere. Ecco, come dire, le scelte che noi possiamo prendere quando siamo agitati sono scelte che sono molto limitate. Il mio sguardo è troppo, arriva fino al mio naso, non va al di là. Per cui non vedo le cose e quindi sento sempre turbamento dentro. Certo, provo alcune cose, però dall'altra parte invece c'è una dimensione di pace ben più profonda, che non è appunto l'emozione, ma è proprio la pace dentro, profonda, e questa invece è il vedere le cose con serenità. Questo lo sentiamo anche noi quando vediamo le cose con serenità. Sì, va bene, c'è questa cosa qua, però va bene. No, non scelgo, oppure scelgo di fare così, anche se, ecco, quando una persona è in pace riesce a vedere, riesce a scegliere, può scegliere. Però questo sposta già ormai sulle scelte. A noi interessa rimanere sul principio e fondamento, cioè vedere dentro, nella nostra vita, tutte le emozioni, tutti i fatti, le cose che si sono aperte, vederle lì. Per poterle vedere, su che cosa noi di solito basiamo le nostre scelte.
Io volevo chiedere, stavi pensando al mio quaderno.
Sì.
Ma quando abbiamo iniziato gli esercizi, in realtà le cose scritte sono molto limpide per tutti i giorni.
Bene.
Tutti i giorni in cui l'ora, diciamo, è andata, tra virgolette, male, nel senso che non ha avuto frutto, non ha avuto nessuna intuizione, non è da prendere in considerazione questo schema, oppure fa parte di me, fa parte di me.
Io rimango su questa dimensione qui molto pratica, cioè quale parola ti ha colpito. Se non ti ha colpito niente, lascia andare, non devi segnare niente. Per cui se alla fine di tutti gli esercizi, di tutto il cammino che hai fatto finora, c'è una parola, una frase o altre cose, benissimo, registra quello. E l'emozione legata a questa, o la mozione, insomma, legata a questo. Il resto non è importante. Ma prendere quei luoghi dove il Signore si è fatto presente, in un modo o nell'altro.
Non è... In un modo o nell'altro, penso che tu vuoi dire, non per forza in termini di consolazione. Sì. Può anche essere un esercizio, tra virgolette, che senti che è andato male, perché hai l'impressione che è stato come scalare una montagna dove tentavi di andare su e continuavi ad andare giù. E c'era una parola che ti dava questo effetto, che non riusciva ad aggrapparla, che ti sfuggiva. Anche quella è una parola che colpisce in questo senso.
Sì. Basta? Buon cammino. Allora, passiamo al punto successivo e lascio la parola.
Solo due parole. Vi proponiamo adesso due brani, questa volta solo due, perché l'esercizio che vi abbiamo proposto adesso con Pierre è abbastanza consistente. Sul foglio troverete anche un brano di Nowen, di un autore spirituale, ecco, che chiaramente non è un testo su cui pregare, che però vi abbiamo messo perché è una riflessione dell'autore su ciò che sulla grazia un po' che vi abbiamo suggerito questa sera, cosa riempie la sua vita. L'autore racconta un pochettino la sua esperienza spirituale, ecco, forse può essere di aiuto.
Dal Vangelo secondo Marco. Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere, e visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo: amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi.
Ecco, pare qui che il Signore Gesù abbia fatto un po' l'esercizio che vi abbiamo proposto questa sera, abbia fatto la sua sintesi. Il suo interlocutore è uno scriba, ben disposto evidentemente nei confronti di Gesù, gli pone una domanda, quindi il dialogo, che è molto, molto breve, è abbastanza classico, ecco, una domanda e una risposta. E la risposta che Gesù offre è il suo principio e fondamento, la sintesi della fede che ha vissuto e che vive. Una parola solo sul pezzettino prima che viene, il pezzettino di Vangelo che viene prima del brano che vi proponiamo. Allora, quello che vi proponiamo è un po' una disputa, una questione, una domanda sul tema dell'amore. In precedenza si parla di Dio e del Dio dei vivi e non dei morti. È quasi come se ci fosse un legame, una connessione tra il Dio della vita e come questa vita la trasmette, attraverso il comandamento dell'amore. Trovavo interessante che Giovanni ci ricorda nella prima lettera tutto ciò. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. È la prima Giovanni 3, al versetto 14. Lui lo sintetizza semplicemente in una frase. Allora, Gesù, attraverso la risposta che dà allo scriba, ci ricorda che è solo nell'amore che si manifesta la presenza di Dio, unicamente nell'amore. E questa presenza di Dio si diffonde la vita tra gli uomini grazie a questa caratteristica. È il punto in cui Marco presenta la motivazione più profonda della vita di Gesù e la motivazione più profonda dell'insegnamento del servizio. Allora, questo dell'amore, questo amore è la presenza concreta della figura di Gesù. È una presenza, non un'idea, non un bel proposito, non qualcosa che sta solo qui nella testa, è una presenza reale, perché solo una presenza reale può cambiare la vita e può aiutare a dare la vita agli altri. Non un'idea che mi sono fatto, un concetto, una roba che ho imparato al catechismo perché c'era scritto lì. Ecco. E poi Gesù lo dimostra con la sua vita. Quindi solo da questa premessa qua si può capire perché Gesù ha sofferto ed è morto in croce. Quindi perché ha offerto la sua presenza che vuole bene e che sa voler bene fino in fondo. Un po' per ricordarci anche che il discepolo è chiamato a vivere questa stessa esperienza. Di fatto è la prospettiva del servizio per amore. È il riconoscimento che Dio è l'unico Signore. E nel riconoscimento che Dio è l'unico, ed è unico perché ha questa presenza che sa voler bene in questo modo qua, e di qui nasce la scelta poi dell'amare i fratelli. Il brano di Marco presenta, ci dice che c'è un legame, c'è un'interdipendenza tra l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. In particolare nel versetto 29, cioè quando inizia la risposta di Gesù, si dice appunto, Gesù rispose, il primo è, ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore, amerai il Signore tuo Dio, eccetera. Quindi viene introdotto lo Shema Israele, che era il testo della fede dell'ebreo, la preghiera quotidiana dell'ebreo. In questo pezzettino qui, in questa piccola frase, si dicono diverse cose. Intanto che il comandamento dell'amore viene dalla fede in un unico Dio, che ha deciso, stipulato, possiamo dirlo così, un patto di amore con il popolo. E in questo modo qua ci viene presentata la fede cristiana. Non sono due comandamenti paralleli, sono due comandamenti profondamente uniti. Non c'è l'amore per Dio e l'amore per il prossimo che viaggiano su due binari paralleli. Sono due comandamenti che è uno. E il termine amare, amerai il Signore tuo Dio, amerai il tuo prossimo come te stesso, è il termine che nella Bibbia si impiega per parlare dell'amore più vero, quello che dura. Quello che non ha tracce di volersi mettere al centro, l'unica traccia che ha è quella del donarsi totalmente, senza limiti, ecco, verso la persona che si ama. E questa cosa che vi dicevo del comandamento profondamente intrecciato l'uno all'altro lo cogliamo bene anche nel versetto 31. Il secondo è questo, amerai il tuo prossimo come te stesso, non c'è altro comandamento più grande di questi. In tutti e tre i Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca, il secondo comandamento dell'amerai il prossimo come te stesso, non è messo in secondo piano, in posizione subordinata rispetto al primo, sono veramente insieme. E e ci presentano di fatto la figura di Gesù. Gesù non riesce a dividere questi due comandamenti, li vive profondamente uniti. Ecco per questo che vi abbiamo indicato questo brano come il possibile, uno dei possibili principi e fondamenti di Gesù. Ecco, racconta il suo stile, racconta lo stile di Dio nel suo modo di vivere. Già per l'antico ebreo, già nell'antico Israele, questi due comandamenti erano raccomandati, li troviamo già nella legge ebraica, però Gesù ha una serie di novità, una delle novità fondamentali è che li tiene insieme. E li tiene insieme perché li ha meditati, li ha lavorati e si è lasciato lavorare da questi comandamenti nella sua vita. Ecco, e ne ha fatto una sintesi vivendo nel modo che sappiamo, ecco, regalando la sua vita agli uomini e quindi parlando in questo modo di un Dio speciale, di un Dio particolare, che non si tira indietro di fronte al voler bene. E in effetti Marco ce lo ricorda, non c'è altro comandamento più grande di questi.
Dal libro della Genesi. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moira e fallo salire là per un olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù e ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: Padre mio, rispose, eccomi figlio mio. Riprese, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo! Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice, sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse, giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni, renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sull'isola del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Beersheba, e Abramo abitò a Beersheba.
Incontriamo di nuovo Abramo, l'abbiamo già incontrato nel corso di questi esercizi. Ci ritroviamo di nuovo con questa figura del patriarca, del nostro padre nella fede, e questo episodio che vi proponiamo nella preghiera si trova alla fine del ciclo di Abramo nel libro della Genesi. È un episodio probabilmente noto, è di sicuro un episodio che genera un po' di imbarazzo, se non addirittura scandalo, se non addirittura la domanda: ma è possibile che Dio chieda a un padre la vita del figlio? E allora, se provoca così tanto, evidentemente ci deve essere qualcosa di molto forte, e ci deve essere anche qualcosa che dice del principio e fondamento della figura della persona di Abramo, qualcosa che si presta anche a essere letto in modo diverso. Allora, forse non è un caso che nella tradizione ebraica questo brano è conosciuto come la legatura di Isacco, nella tradizione cristiana si parla piuttosto di sacrificio di Isacco, però già i due termini dicono che si porta l'attenzione su qualcosa di diverso. Allora, cerchiamo di vedere un po' in che cosa noi ci troviamo di fronte con questo brano. Una prima nota è: dopo queste cose, il brano inizia così. Che cosa sono queste cose? Queste cose sono le vicende vissute da Abramo fin dal momento in cui ha lasciato la casa di suo padre, ha lasciato la sua terra, ha risposto a quell'invito del Signore di andare lì dove gli avrebbe indicato, e la promessa di avere una terra e una discendenza numerosa. E poi tutte le traversie che si sono succedute, questa promessa che tarda a realizzarsi, questo continuare a pellegrinare da un posto all'altro. Dopo queste cose è la vita di Abramo. Dopo queste cose è il percorso che abbiamo fatto fino ad ora con gli esercizi. È la nostra vita. Allora, dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo. E Abramo non lo sa che quella è una prova. Noi che leggiamo la Bibbia sì. Dio lo mette alla prova. Lo mette alla prova, e questa era l'immagine che mi veniva, come un innamorato può mettere alla prova la sua innamorata o viceversa. C'è qualche cosa di forte e nello stesso tempo si vuole andare ancora più avanti. Allora si chiede la prova d'amore, perché possa essere ancora più forte e più saldo la relazione tra me e te. E allora forse questo è utile da tenere a mente quando preghiamo questo brano. La prova di Abramo è come la prova tra due innamorati. E le prove noi sappiamo che sono momenti importanti, perché quando attraversiamo una prova, quando ci troviamo in una prova, siamo costretti, siamo obbligati a tirare fuori il meglio di noi. Ci rendiamo conto di quali sono i nostri punti fermi, quali sono i nostri punti di forza. In una prova ci vediamo qual è la roccia su cui noi possiamo e stiamo costruendo. La prova permette di tirare fuori quindi quelli che sono le basi, quello che veramente conta, quello che sono le cose veramente importanti. Ma allora, di che prova stiamo parlando? Qual è la prova a cui Abramo è stato sottoposto? La prova è quella che viene presentata subito al versetto 2, prendi tuo figlio, il tuo unigenito, che ami, Isacco. E il Signore non lascia margini di incomprensione possibile su questo punto, è proprio Isacco, il figlio di Sara, l'adempimento della promessa della discendenza. Prendi il tuo figlio, il tuo unico, il tuo unigenito, quello che ami, Isacco. In quattro modi l'ha definito perché non ci sia confusione. E nello stesso tempo qua ci dice quanto è importante per Abramo Isacco, quanto questa relazione tra Abramo e Isacco è qualcosa di fondamentale. E tutto il brano è ritmato da un continuo mio figlio, mio padre. Isacco è sempre definito in relazione al padre, è il figlio di suo padre Abramo. Allora forse ci possiamo chiedere, forse questa relazione è veramente tanto tanto importante, talmente importante da essere troppo importante? E cosa dice il Signore ad Abramo? Di prendere questo suo figlio Isacco e di andare. E allora, le nostre Bibbie di solito traducono per offrirlo in olocausto. Nel testo che vi ho fotocopiato, in corsivo, ho messo una traduzione che è più fedele all'originale ebraico, che dice, e fallo salire là, sul monte Moira, per un olocausto. Fallo salire là per un olocausto è una frase che diciamo come minimo è ambigua. Che cosa sta chiedendo il Signore ad Abramo? Le nostre Bibbie risolvono l'ambiguità dicendo subito che gli sta chiedendo di sacrificarlo. Ma in realtà il testo ebraico lascia aperta una seconda possibilità, è quella di prendere Isacco con